Grazie a voi, grazie delle gentili parole di presentazione. È un piacere tornare tra voi, sono già stato parecchie volte dai tempi del mitico Don Lino Baracco ed è sempre una gioia vedere che questa bella iniziativa da lui iniziata continua sempre fruttuosa e importante. Ecco, allora i libri che ho scritto, tanto per finire il marketing, sono tutti libri di Bibbia, perché io e l'ultimo che ho scritto è proprio sull'anno santo della misericordia, si intitola proprio La misericordia di Dio, percorso biblico per l'anno santo della misericordia, quindi è un libro anche molto attuale. Se volete acquistare qualche cosa, tutto quello che è ricavato va per le missioni tra i popoli indigeni dell'Amazzonia, dei missionari della Consolata. Questi popoli indigeni, che voi sapete, sono sterminati attualmente nel silenzio mondiale dalla cattiveria degli uomini bianchi che vogliono impossessarsi delle terre indigene per sfruttarle dal punto di vista minerario, per disboscarle in maniera selvaggia, per cercare i minerali preziosi. Ma veniamo al tema di oggi. Oggi mi avete dato un signor tema, che è Maria nella Bibbia. Perché della Madonna si dicono tante cose, ma certe volte sicuramente si dicono anche tante imprecisioni e tante inesattezze. Eppure parlare correntemente di Maria è difficile ed è importante. Mentre attendevo, ho guardato le foto dell'inaugurazione di questa vostra bella parrocchia, in cui il mitico Cardinal Pellegrino inaugurava questa chiesa, che fu mio carissimo amico. E il Cardinal Pellegrino nel 1980 scriveva questo sulla Voce del Popolo: non è disattenzione esigenze di fondo quando nel dopo concilio si erigono edifici sacri dove le norme liturgiche sono ignorate, per non dire calpestate, dove non avrei il coraggio di guidare un amico protestante perché vi vedrebbe un'espressione di mariolatria, cioè di adorazione della Madonna, che mette sotto i piedi il mistero pasquale. Vedete, Karl Barth, grande teologo, aveva detto che è probabile che i protestanti dovrebbero dire più cose su Maria se i cattolici non ne avessero già dette troppe. Allora è importante fare un discorso serio, un discorso misurato su Maria. E noi abbiamo dei parametri molto precisi, perché in ambito cattolico ci sono stati tre documenti che hanno detto come noi dobbiamo interpretare Maria. Il primo documento è la Lumen Gentium, documento del Concilio, lo ricordate, capitolo ottavo, 21 novembre 64, la Marialis Cultus, 2 febbraio 72, e infine la Redentoris Mater, che hanno detto che per comprendere la figura di Maria noi dobbiamo muoverci attraverso tre criteri. Primo criterio, il criterio biblico. Cioè non andare indietro a questa apparizione, quell'altra apparizione che non si sa mai se sono vere, ma la parola di Dio qual è nella Bibbia, qual è nella Scrittura, che cosa la Bibbia ci dice di Maria. Secondo, il criterio antropologico o ecclesiale. Cosa vuol dire questo? Che la figura di Maria è in qualche misura modello della Chiesa, ha un valore ecclesiale, ci dice com'è la Chiesa. Dobbiamo passare dalla cosiddetta mariologia dei privilegi al vedere in Maria il modello per tutta la Chiesa. Terzo, il criterio ecumenico. Dice l'ultimo documento del Vaticano: rimuovendo ostacoli e imparando a rendere ragione del perché della dottrina e del culto a Maria. Allora attenzione, parlare di Maria non è parlare di qualche cosa di secondario, ma Maria è un punto centrale della fede, perché Maria è la madre di Cristo. Allora ecco che da sola Maria non conta niente, ma è talmente collegata a Cristo che diminuendo Maria si diminuisce la cristologia, si impoverisce la figura stessa di Cristo. Addirittura non dovremmo mai parlare di mariologia, Dovremmo parlare di cristologia in cui è inserita la figura di Maria. E questa è stata una precisa scelta del Concilio che il 29 ottobre del 1963, con una maggioranza di soli 40 voti su 2200 padri votanti, decise che nel Concilio non ci sarebbe stato nessun documento su Maria, ma si sarebbe parlato di Maria all'interno della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, la Lumen Gentium. Quindi si sarebbe compresa la figura di Maria all'interno della visione della Chiesa. E allora io, che sono un biblista, cercherò brevemente con voi, dandovi anche il gusto, spero, che poi andiate a leggervi, tramite anche l'ausilio di questa dispensina che vi ho dato, i brani di riferimento, cercherò di fare una passeggiata con voi sulla Bibbia per vedere che cosa la Bibbia dice di Maria e con quali criteri dobbiamo leggere la proposta biblica su Maria. Prima di tutto però vi voglio dire che cosa la Bibbia non ci dice di Maria. La Bibbia non ci dà nessun dato biografico di Maria. Non ci dice quando è nata, non ci dice quanto è morta. Queste sono cose dei Vangeli apocrifi, non sono cose della Bibbia. Quando vado, voi sapete che, qualcuno di voi lo sa, il corso biblico più lungo che io tengo, ormai da 30 anni, che dura 3 mesi e mezzo, lo tengo all'Istituto Sant'Anna. E quando dico alle buone suore del Sant'Anna che Sant'Anna e San Gioacchino non si sa se sono esistiti, perché sono solo gli apocrifi ne parlano, ma la Bibbia non ne parla, e loro sorridono perché lo sanno anche loro, ma vedete, la tradizione popolare ci ha detto che c'erano i genitori di Maria che si chiamavano Anna e Gioacchino, ma questa è una pia tradizione, non è nulla di biblico. Non sentirete mai parlare nella Bibbia né di Anna né di Gioacchino. Ci sono dei Vangeli apocrifi del terzo o quarto secolo, ma ho visto che avete già fatto l'incontro sugli apocrifi, sapete tutto e sapete che spesso questi sono dei romanzetti, no?
Dobbiamo la professoressa Marenco era malata.
Ho capito, allora quando verrà la professoressa Marenco vi spiegherà che sì, ci sono delle tradizioni di verità, ma spesso ci sono dei racconti assolutamente di fantasia. Così la Bibbia non ci dice nessun dato descrittivo di Maria, non ci dice se è bionda come appare a Lourdes o se è bruna come appare a Bejugorje, cioè queste cose qui la Bibbia non ce le dice. Addirittura i tre grandi dogmi mariani, cioè l'Immacolata, la Verginità Perpetua e l'Assunzione di Maria, non sono prettamente dei dogmi biblici, anche se vedremo la preghiera, l'accoglienza spirituale della Chiesa, partendo dalla Bibbia, ha potuto stabilire queste caratteristiche della Beata Vergine Maria. Il nome Maria. Allora, il nome Maria nella Bibbia compare solo una volta. Vi ricordate chi era Maria? Era la sorella di Mosè, vi ricordate? La profetessa. E poiché Mosè e sua sorella erano in Egitto, si è andati a vedere che cosa significa in egiziano la parola Maria, e sapete cosa significa? Significa amore. Significa amore, quindi ha un bellissimo significato. In ebraico la parola Miriam può avere tanti significati, ve li butto lì, non sto a farvi l'esegesi perché tanto sarebbe un pochettino lungo. Qualcuno dice che deriva dalla radice mrr, che vuol dire amarezza. Altri invece dalla radice moroè, che vuol dire maestra. Altri dal mare yam, che vuol dire signora del mare. Altri myam, che vuol dire stella del mare. Altri ancora pioggia di grazia. Altri ancora altezza. Io credo che però il significato egiziano di fondo sia il più bello di tutti, perché probabilmente anche il più vero, che quindi il nome Maria significhi amore. Attenzione! Nel Nuovo Testamento la riflessione su Maria entra tardivamente, cioè all'inizio i primi cristiani sono così sconvolti dal fatto di avere conosciuto Dio, che quel falegname di Nazareth della porta accanto, quel poveretto che era morto come un cane su una croce, scomunicato, torturato, espulso dalla comunità, fosse risuscitato e fosse figlio di Dio. Avevano avuto questa esperienza incredibile, che quel morto, stramorto, era risuscitato e loro l'avevano visto vivo. Allora questa esperienza diventa il centro della loro vita. Raccontano il Kerigma, Il Kerigma è l'annuncio per eccellenza. E in questo annuncio Maria non c'entra niente, perché la grande novità è che Dio è venuto tra gli uomini, che Dio si è fatto uno di noi. E guardate che noi siamo abituati a pensare questo, ma pensate se vi dicessero che il vostro postino, che il vostro lattaio, che il vostro calzolaio è Dio. E loro hanno avuto lo stesso shock, perché vedevano che il loro falegname di fiducia era Dio. Quindi era stata una cosa sconvolgente. E hanno annunciato al mondo questa notizia assolutamente meravigliosa. La riflessione su Maria nasce tardivamente. I primi Vangeli, il Vangelo di Marco, sapete che ha inventato il genere del Vangelo, non dicono nulla di Maria. Partono dal battesimo di Gesù, quindi non si sa nulla dell'infanzia. Lo stesso Giovanni, vedremo, parte direttamente dalla vita pubblica di Gesù. Sono solo Matteo e Marco e Luca a parlarci di Maria. Ma Matteo, che scrive agli Ebrei, non è tanto preoccupato di descriverci Maria. Matteo è più preoccupato di descriverci Giuseppe. Sapete perché? Perché scrivendo agli Ebrei deve dimostrare che Gesù è il figlio di Davide, è il Messia promesso. E poiché la discendenza davidica arriva per via paterna, il padre putativo, il padre legale è Giuseppe, il Vangelo di Matteo è incentrato su Giuseppe. Tant'è vero che l'angelo nel Vangelo di Matteo non appare a Maria, appare a Giuseppe, vi ricordate. Invece Luca, che probabilmente ha conosciuto i parenti del Signore, che ha conosciuto la famiglia di Gesù, a un certo momento sente il bisogno di mettere nel suo Vangelo anche l'infanzia di Gesù. Perché i primi cristiani, dopo essersi sentiti raccontare A, che Gesù era risorto, B, quello che aveva detto e fatto nella vita pubblica, a un certo momento gli viene anche la curiosità: ma com'era la sua famiglia, ma chi erano i suoi, ma da dove preveniva? E allora Luca raccoglie del materiale con grande attenzione, dice: ho fatto delle grandi ricerche, lo dice all'inizio del suo Vangelo, per farvi capire da dove proveniva Gesù. Io ho una particolare venerazione per San Luca, perché come me faceva due mestieri, Voi sapete che era medico, era il medico della mutua di San Paolo, Paolo lo chiama il mio caro medico, era collaboratore di Paolo e suo medico personale, e poi era anche un grande biblista, perché ha fatto un Vangelo e poi ha fatto anche gli Atti degli Apostoli, quindi figurate.
È uno spunto da Luca, allora.
Come un pochettino, molto moderno, diciamo che è il mio protettore, ecco, per certi versi. Attenzione, allora, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, che sono quelli che più ci raccontano della vita di Maria, oltre che di Gesù, sono delle pie leggende, sono dei racconti edificanti e basta, o c'è in essi un nucleo storico? E un grande cappuccino, che è Ortensio da Spinetoli, grande biblista, diceva che quando leggiamo i Vangeli dell'infanzia noi dobbiamo stare attenti a tre livelli: la cosiddetta teologia esplicita, cioè i titoli, le affermazioni a tutte lettere che vengono date; 2, la teologia implicita, cioè quei simbolismi espressi attraverso alcuni espedienti narrativi, il senso profondo degli avvenimenti esposti; 3, la teologia allusiva, cioè non possiamo leggere il Vangelo, per esempio, dell'infanzia di Matteo senza avere davanti l'Antico Testamento, perché Matteo scrive agli Ebrei e vuole dimostrare, in base all'Antico Testamento, che Gesù è il Messia promesso. Non possiamo capire Luca se non attraverso il cosiddetto Midrash, cioè quelle riflessioni di tipo sapienziale che già nell'Antico Testamento si facevano a commento dei singoli brani dell'Antico Testamento stesso. Quindi dobbiamo cercare questi livelli. Allora partiamo da Matteo, farò una carrellata rapida per non tediarvi. Anzi, dovremmo partire da Paolo, perché voi sapete che gli scritti più antichi del Nuovo Testamento sono le lettere di San Paolo. Paolo muore tra il 61 e il 63, e quindi vuol dire che le lettere le ha scritte prima. I primi Vangeli sono tra il 70 e l'80, qualcuno dice che forse Marco è tra il 60 e il 70, sicuramente Matteo e Luca sono tra il 70 e l'80, Giovanni è alla fine del primo secolo, è dal 96 al 100 probabilmente, o addirittura i primi anni del secondo secolo. Lettere di Paolo non nominano mai Maria, c'è solo un accenno, la lettera ai Galati, quando si dice che Gesù è nato da donna, per dirci che cosa? Per dirci che era davvero un uomo, che Dio si è davvero fatto uomo, che è nato da una donna come tutti noi siamo nati da una donna, che quindi era anche fragile, limitato, caduco. Spesso nell'Antico Testamento nato da donna è un'espressione per indicare anche la fragilità umana, ma non dice niente di specifico su Maria. Invece, se aprite il Vangelo di Matteo, voi troverete una pagina che è una pagina in genere molto barbosa, che è la cosiddetta genealogia di Gesù. Cioè, non so se vi ricordate, si comincia a dire che il tale ha generato il tale, e si va avanti, è una specie di pedigree, se volete, del Salvatore. Questo discorso, che in genere tutti voi saltate perché dite uffa che barba, sembra l'elenco del telefono, c'è solo una serie di nomi, in realtà è estremamente importante. Perché? Prima di tutto perché gli antenati di Gesù sono divisi in tre gruppi di 14, da Abramo fino a Davide, da Davide fino all'esilio, dall'esilio di Babilonia fino a Gesù. Questo è già una cosa simbolica. 14, voi lo sapete, sono tre gruppi, quindi tre gruppi, tre è il numero di perfezione, 14 è 7 per 2, 7 è un altro numero di perfezione, per indicare che la perfezione del piano di Dio si arriva in Gesù Cristo. Ma soprattutto il numero 14 presso gli ebrei aveva un significato molto particolare. Allora, dovete sapere che i numeri per gli ebrei non sono scritti come da noi con i numeri romani, ma sono scritti con le lettere, come i numeri romani, avete presente? Noi abbiamo i numeri arabi, invece i romani, non so, per dire 10 facevano la X, per dire 100 facevano la D, per dire M facevano la M, per dire 50 facevano la L, eccetera, eccetera. Nell'ebraismo la parola Davide, D-V-D, vale 14. Cioè la somma dei numeri che compongono il nome di Davide è 4, 6, 4, cioè è 14. Allora, che cosa vuol dire Matteo? Vuol dire che Gesù è davvero Davide, è la perfezione di Davide, è tre volte Davide, tre gruppi di 14. Ma in questa genealogia lunga e barbosa compaiono stranamente il nome di alcune donne. Queste donne, quattro donne, è strano vedere in una genealogia tutta maschile quattro donne, sono tutte donne, diremmo noi, problematiche. Perché? Si parla di Tamar. Tamar aveva avuto un figlio attraverso una unione incestuosa con il suo suocero Giuda, secondo la legge del Levirato. Datevi a leggere Genesi 38, è un passo un po' scabroso, ma era tale la voglia, lei che era rimasta vedova, di avere dei figli, che con un escamotage obbliga il suocero a dargli un figlio. Poi abbiamo Rab, la prostituta di Gerico, che è quella che però ha permesso agli israeliti di prendere la città di Gerico. e che ha offerto rifugio alle spie di Israele in Giosuè 2. Poi abbiamo Ruth, libro di Ruth, che non era un'ebrea, era una straniera, era una moabita. E infine abbiamo Bezzabea, vi ricordate chi era Bezzabea? Era la compagna di adulterio e di omicidio di Davide. Allora attenzione, Matteo perché dice questo? Ci mette queste quattro donne per dire, primo, che la salvezza è per tutti, è per tutti. Difatti queste donne sono tutte donne straniere. Secondo, che la salvezza non è solo per i giusti, ma anche per i peccatori. Le donne nominate si collegano tutte a situazioni di peccato e che comunque Cristo è solidale alla storia degli uomini, una storia non di santi ma di peccatori. Terzo, queste donne tutte irregolari prefigurano la quinta donna irregolare della categoria, che è Maria. Donna irregolare perché, lo sapete, ragazza madre un po' misteriosa. Però attenzione, quando il buon Matteo fa la sua genealogia, ci dice che Gesù è molto di più che un semplice figlio di Davide. Difatti, al versetto 16, si dice Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato il Cristo. Cioè Matteo introduce un'evidente rottura nella genealogia. Mentre prima diceva il tale generò il tal'altro generò il tal'altro, eccetera, eccetera, qui non dice che Giacobbe generò Giuseppe dal quale nacque Gesù, ma no, sposo di Maria, dalla quale. Il verbo non è più all'attivo, generò, ma dalla quale fu generato. Noi biblisti diciamo che questo è un passivo divino, cioè tutte le volte che c'è un verbo al passivo nella scrittura senza il complemento d'agente è sottinteso da Dio, il generatore è Dio. Quindi Maria è una persona, tra virgolette, irregolare, strana, ma perché questa irregolarità, questa stranezza, è una nascita particolare, che vedremo poi, non viene dalla carne e dal sangue, cioè da seme di uomo, ma viene direttamente da Dio. Per capire però Maria nella Bibbia, dobbiamo avere davanti un prototipo di una parola particolare che avete sentito tante volte nella liturgia, ma su cui forse è meglio fermarsi un momentino. È il tema della cosiddetta Vergine Figlia di Sion. Che cos'è questa Vergine Figlia di Sion di cui si parla spesso nell'Antico Testamento? Allora, legato al tema della figlia di Sion c'è il tema della alleanza. Ieri ero in Toscana a tenere un ritiro ai gruppi famiglie della città di Lucca e parlavamo proprio di questo. Quando si vuole manifestare nella scrittura il rapporto d'amore tra Dio e gli uomini, la metafora che lo scrittore biblico usa più di preferenza è la metafora nuziale, cioè Dio è lo sposo, Israele è la sposa, Dio è il fidanzato, Israele è la fidanzata, Dio è l'amante, Israele è l'amata. Allora, la Vergine figlia di Dio, di Sion, è la sposa di Dio, cioè Israele inteso come sposa di Dio. Ma quando parliamo di Vergine figlia di Sion, noi intendiamo anche un'altra cosa. Intendiamo che questo popolo di Dio era un popolo che doveva essere tutto di Dio. Ecco il tema della verginità. Diciamo subito, la verginità non era un valore in Israele, era una maledizione. Era una maledizione. Addirittura ci sono dei suicidi nella Bibbia di gente perché rimane vergine e perché non riesce ad avere discendenza. Perché? Perché l'unica grande attesa che si aveva era la venuta del Messia. Quindi tutte le donne di Israele non vedevano l'ora di avere figli no? Per poter essere le nonne, le bisnonne, le antenati, le madri del Messia, che non si sapeva mai quando sarebbe arrivato, ma bisognava dare prole perché arrivasse il Messia. Quindi la donna che era vergine e quindi che non poteva, che, o che non aveva rapporti e che non, era incinta, non poteva restare incinta, sicuramente era considerata un'esclusa, una vilipesa, una maledetta nell'ambito di Israele. E qui c'è un altro tema. Noi parliamo di verginità intendendo non aver avuto rapporti con uomini. Probabilmente il termine partenus in greco o betulà in ebraico non è tanto la donna che non ha avuto rapporti sessuali, ma è la donna che non ha mai avuto mestruazioni. Cioè noi medici la chiamiamo amenorrea primaria, in altre parole la donna sterile. Guardate che questo non lo dico io, lo dice in un bellissimo articolo su una rivista cattolica, Virginitas, il rabbino di Segni, questo grande rabbino di Roma, che ci dice che per gli ebrei, no, la betulà, quella che noi traduciamo vergine, non è tanto la donna appunto che non ha avuto rapporti, ma è la donna sterile, la donna che non ha mai visto la mestruazione, la donna che non ha mai ovulato. E qui c'è una grande tradizione di donne sterili nella Bibbia. Vi ricordate Sara, che poveretta era super sterile, la moglie di Abramo, e a 96 anni riesce ad avere la prima mestruazione e quindi ad essere feconda, vi ricordate? Così Rebecca, così Rachele, così Anna, così la stessa Elisabetta, la moglie di Zaccaria, la mamma poi del Battista. Vedete, c'è tutta una fila, una teologia della sterilità che dice che Dio interviene ogni tanto con dei prodigi meravigliosi per dare dei figli a persone che umanamente sarebbero infeconde. Allora, fatta questa premessa su chi è la vergine figlia di Sion, voi capirete bene quella profezia che durante la vocazione di Giuseppe viene fatta dall'angelo a Giuseppe. L'angelo cosa dice a Giuseppe? Non temere di prendere con te Maria, perché quello che è generato in te viene dallo Spirito Santo. Per compiere la profezia di Isaia che diceva, ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, a cui darà il nome Gesù. Attenzione, quando Isaia fa questa profezia, no, siamo in una situazione storica un pochettino particolare, cioè i re di Damasco, della Siria, tutti conoscete in questi giorni la tragedia della Siria, Rezin è re di Israele, cioè il nord dell'attuale Israele, Pekak, si coalizzano contro Tiglat-Pileser III, re della Siria, quindi dell'Iraq per capirci, dall'altra parte, mentre invece il re di Giuda, il re di Gerusalemme, preferisce di allearsi con la superpotenza di allora, che sono appunto gli Assiri. Isaia rimprovera al re Acaz di non affidarsi totalmente a Dio, ma di fare tutti sti truschini, tutti sti maneggi politici per salvare il suo popolo. E allora gli dice, guarda, ti do un segno, una donna, Alma, che è tua moglie, la moglie di Acaz, partorirà un figlio, che sarà Ezechia, uno dei pochi re buoni che Israele ha avuto, che all'inizio soffrirà molto, sarà costretto a mangiare il duro cibo dei nomadi, latte acido e miele, ma che Dio poi libererà e gli concederà il cibo dei superstiti. Attenzione, quando Isaia dice questo, non parla però di una vergine, ma parla semplicemente di Alma, cioè di una donna abilitata al matrimonio. Non c'è il termine betulà, che è il termine vergine. Succede però che quando la Bibbia ebraica è tradotta in greco, ecco che compare questo termine che che è il termine Betulà, che è il termine vergine. Allora, nell'originale ebraico si dice: il segno è che una donna sposata darà un figlio che sarà grande, sarà chiamato l'Emmanuele, Dio con noi. La traduzione greca, cosiddetta dei 70, dice: la vergine partorirà e darà luce un figlio. Attenzione, ma non dice il miracolo di una vergine che partorisce, ma una donna che ora è vergine, poi non sarà più vergine e partorirà un figlio. Questa lettura però della Bibbia greca viene accolta dalla comunità cristiana, ovviamente, e applicata, lo vedremo, a Maria. Anche perché Ezechia, figlio di Acaz, non sarà quel Messia che è raccontato dal capitolo 9 al capitolo 11 di Isaia, cioè re potente, padre perfetto, principe della pace. Sarà un bravo uomo, ma nulla più. E allora ecco, si pensa che nel momento in cui Isaia parlava di una situazione storica contingente, in realtà la parola di Dio volesse dirci qualche cosa più in là, qualche cosa di più corposo, volesse annunciarci il Messia stesso. E allora ecco, la tradizione della prima Chiesa accoglie la versione greca della Bibbia dei 70, cioè terzo-secondo secolo avanti Cristo, in cui la giovane donna di Isaia è resa col termine greco di partenos, che significa appunto vergine, o significa amenorroica, sterile, che non ha mai avuto mestruazioni. Questo perché è importante? Perché Matteo vuole sottolineare l'evento cristologico, cioè Gesù non è nato da un seme umano, non è nato, dirà Giovanni, da carne e da volere di uomo, ma da Dio stesso. E che questo versetto della Bibbia greca in cui si parlava di questa vergine che partorirà fosse importante per i cristiani, c'è detto anche dal fatto che sia gli ebrei che i pagani prendono per i fondelli i cristiani su questo tema. Pensate ad esempio che i rabbini del secondo secolo dicevano che Gesù era figlio di Pantera, un soldato romano, giocando forse sull'assonanza tra Partenos, vergine, e il nome Pantera. E un grande scrittore cristiano, Origene, confutando il filosofo platonico Celso nella seconda metà del secondo secolo, no? Lo sgrida, perché Celso cosa dice? La madre di Gesù era stata cacciata da suo marito, artigiano di mestiere, che l'aveva accusata di adulterio con un certo soldato di nome Pantera, il quale l'aveva messa incinta. Quindi vedete, Partenos, vergine, Pantera, si comincia a fare molta confusione. I cristiani ci tengono molto a dire che Gesù è nato da Maria, Partenos, vergine, e gli altri capiscono male, dicono: ah, è nata da un soldato di nome Pantera. Comunque, la verginità di Maria ha una funzione eminentemente cristologica. È per dirci che Gesù non è nato semplicemente da una discendenza umana, ma c'è stato un intervento particolare di Dio perché egli potesse comparire sulla terra. E il fatto che Matteo alla fine del suo discorso dica che Giuseppe non la conobbe finché non partorì un figlio. Conobbe vuol dire fare l'amore con, Tutte le volte che in ebraico voi trovate il verbo conoscere vuol dire fare l'amore con, ve lo dico perché anche quando leggete Giovanni, che dice che lo scopo dei cristiani è conoscere Dio e il figlio suo Gesù Cristo, non vuol dire sapere tante cose, vuol dire avere un rapporto amoroso, profondo, una relazione intima, essere innamorati di Dio, vuol dire questo. Ecco, qualcuno ha detto, se si dice che non la conobbe finché non partorì Gesù Cristo, vuol dire che però Giuseppe ha avuto dei rapporti con lei dopo. No, perché questa è un'espressione particolare che non dice fino a quel momento non ebbe rapporti ma poi li ha avuti, ma indica, si dice, il limite di interesse del testo. Vi faccio un altro esempio. Nel libro di Samuele si dice che Mical non ebbe figli fino alla morte. Non vuol dire che dopo la morte li ha avuti, avete capito? È un modo di dire degli ebrei per dire su questo tema non c'è stata questa cosa. Quindi vorrebbe dire Giuseppe non ha mai avuto rapporti con Maria. Comunque, quello che si vuol dire parlando della verginità della Madonna è sottolineare che Gesù non deriva da puri e semplici meccanismi biologici di una generazione creaturale, ma in lui c'è il sigillo divino, ed è a questo che è finalizzata la verginità della madre. Certo, la verginità fisica diventa simbolo della verginità interiore. Quando si parlava prima di Israele, vergine figlia di Sion, si intendeva l'Israele fedele, l'Israele che amava solo il suo Dio. Ma quando Israele pecca, quando Israele diventa idolatra, Israele viene chiamato la grande prostituta. Vedete, la Bibbia ha questi termini molto grossi, molto chiari. Allora, parlare di verginità fisica, si parla in maniera simbolica anche della verginità interiore. Diceva Sant'Agostino che non è tanto importante la virginitas carnis, la verginità della carne, ma la verginità del cuore, virginitas cordis, la verginità della fede, virginitas fidei, cioè quell'appartenenza totale a Dio a cui siamo chiamati. E in Maria c'è non solo la virginitas carnis, c'è sicuramente la virginitas cordis, cioè il suo cuore è tutto di Dio. Altra cosa, Maria è, sempre secondo questo versetto che ci sta parlando appunto di questa vergine che concepirà e partorirà un figlio, ma è la vergine figlia di Sion, Maria è la sposa di Dio. Perché, come vi ho detto prima, nella tradizione profetica la figlia di Sion veniva chiamata vergine per sottolineare questa integrità, totalità dei suoi rapporti con Dio. A questo punto c'è un grande problema: i fratelli di Gesù. Vi ricordate? Ci sono alcuni brani in cui, per esempio in Marco, i suoi compaesani, quando lui dice sono il Messia, il figlio di Dio, dicono: non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno forse tra noi? Allora, voi sapete che molti negano, per esempio la maggioranza dei protestanti, la verginità di Maria, proprio perché dicono se ha avuto dei fratelli come faceva ad essere vergine? Allora ci sono gli apocrifi, lo vedrete, che tirano fuori delle storielle che la Madonna avrebbe sposato un vecchione che aveva già un sacco di figli dei precedenti matrimoni, quindi sarebbero fratellastri, ma queste sono invenzioni dei secoli successivi fatte per cercare di spiegare il problema. In realtà, se noi leggiamo bene i Vangeli, lo stesso Vangelo di Marco, che ci parla dei fratelli del Signore, ci dice che sotto la croce c'erano alcune donne, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Isacco e Salome. Oibò. Allora, questi Giacomo, Ioses, sono sì figli di Maria, ma di un'altra Maria, Allora cerchiamo di capire. Allora, prima di tutto, in ebraico il termine A, che noi traduciamo adelfos, non significa solo fratello, significa tante cose. Significa cugino, significa parente, significa fratellastro, significa membro della stessa tribù, significa collaboratore, Quindi il concetto è molto ampio. Per cercare di mettere d'accordo tutti, nel XIII secolo il vescovo di Varazze, Jacopo da Varazze, tirò fuori una tesi che era questa. Attenzione bene: Anna avrebbe sposato tre fratelli, uno dopo l'altro, è rimasta vedova due volte, li ha sposati tre. Il primo era Gioacchino, da cui ha avuto una figlia che ha chiamato Maria, e questa è data in sposa a Giuseppe. Il secondo fratello era invece Alfeo, il quale, dal quale avrebbe avuto un'altra figlia, chiamata anche lei Maria, che è andata in sposa a Cleofa, madre di Giacomo il minore, di Giuseppe, di Simone e di Giuda Taddeo. Avrebbe sposato anche un terzo fratello, Salome, allora da Salome Anna avrebbe avuto una terza figlia chiamata Maria, sposa di Zebedeo, madre di Giacomo Maggiore e di Giovanni l'Evangelista. Allora io questa cosa qui l'ho sempre tenuta una teoria un po' baravantana, finché non, mia sorella non ha sposato il mio attuale cognato, la cui nonna ha avuto quattro figlie e le ha chiamate tutte Margherita perché gli piacevano Margherite. Le Margherite si può chiamare così. La nonna di mio cognato aveva quattro figlie che si chiamavano tutte Margherita. Anna avrebbe avuto, gli piaceva talmente quel nome che avrebbe avuto tre figlie tutte quante col nome di Maria. Questa tesi non fu accettata dal Concilio di Trento, però state attenti a una cosa: se voi leggete Marco 15 c'è scritto che sotto la croce c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome. Se voi andate a leggere Matteo 27 vedete che c'era Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Allora una cosa è chiara, che questa Salome è la madre dei figli di Zebedeo, cioè di Giacomo e di Giovanni. Attenzione, se andiamo a leggere Giovanni dice: stavano presso la croce sua madre, la sorella di sua madre. Allora scoprite tutti stasera che Maria aveva una sorella, lo dice il Vangelo, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Allora, se queste persone, come dice Marco, come dice Matteo, erano tre, la sorella di sua madre è Maria di Cleofa. Quindi Maria di Giuseppe aveva una sorella che si chiamava Maria di Cleofa. Ce lo dice il Vangelo, A meno che ci sia una quarta persona, però Matteo e Marco dicono che ce n'erano tre donne sotto la croce. E dicono che una era Maria di Magdala, l'altra era Maria madre di Giacomo il minore e l'altra era Salome. Allora Maria di Magdala l'abbiamo già vista, Maria la Madonna e poi la sorella di sua madre Maria di Cleofa. Cioè probabilmente, secondo Giovanni, Maria ha una sorella che ha sposato Cleofa e che è l'altra Maria madre di Ioses, Giacomo, Giuseppe. Quindi le due sorelle, la sorella di Maria molto probabilmente si chiama anche lei Maria ed è la madre di quella che noi consideriamo i fratelli, in realtà i cugini, sarebbero cugini primi del Signore. Comunque è chiaro che Gesù, che Maria aveva una sorella. Facendo la sinossi di questi Vangeli sembrerebbe emergere che questa sorella è Maria, sposa di Cleofa. Tra l'altro Cleofa è uno importante, è uno dei due discepoli di Emmaus, per esempio, è Cleofa, quindi vedete come il discorso torna, è uno importante nella prima chiesa. Quest'altra Maria diventa la mamma di Giacomo, di Giuseppe, e anche questi cugini del Signore sono poi importanti, perché Giacomo è il primo vescovo di Gerusalemme, quindi vedete che acquisiscono degli incarichi importanti. Seconda, ulteriore, scusate, profezia citata da Matteo: colei che deve partorire partorirà. Allora Michea nel 701 agli assediati delle truppe assire aveva predetto una nascita di salvezza, e questa nascita sarebbe avvenuta a Betlemme di Efrata. Matteo utilizza questa profezia di Michea per dire che la salvezza arriva da colei che deve partorire, anche lei, a Betlemme di Efrata. Passiamo, perché il tempo vola, a dire qualcosa dei Vangeli di Luca e dei Vangeli di Marco. Vangelo di Luca, per capire il Vangelo dell'Annunciazione, voi dovete avere in mente tutta una serie di parametri biblici. Prima di tutto, il genere letterario degli annunci di nascita. Quando nella Bibbia si annuncia la nascita di qualcuno importante, come Ismaele, come Isacco, come Sansone, c'è sempre un angelo che annuncia. Colui che riceve l'annunciazione si spaventa, fa delle obiezioni, gli viene dato un segno di rassicurazione. L'annuncio di Maria rientra in questi annunci, ma rientra anche nei cosiddetti racconti di vocazione. Mosè, Gedeone, Isaia, Geremia, quando ricevono la loro vocazione, anche qui c'è l'apparizione di un angelo, lo spavento, un messaggio divino, l'obiezione del chiamato, un segno di conferma. Ma per capire l'annunciazione a Maria, noi dobbiamo anche ricordare tutti gli annunci profetici di salvezza a Israele. Cioè, più volte nella Bibbia si dice alla figlia di Sion: rallegrati, gioisci, perché sta per arrivare alla salvezza. E qui c'è tutta una serie di profeti che fanno questi annunci. Per capire l'annunciazione di Maria bisogna avere, e lo vedremo fra un po', presente anche il racconto della Genesi e della disubbidienza di Eva che mangia il famoso frutto. E infine dobbiamo ancora avere davanti la profezia di Daniele, che aveva detto che 70 settimane di anni dopo la sua profezia il Messia sarebbe entrato nel Tempio e lo avrebbe purificato. Se voi contate i tempi dei Vangeli dell'infanzia, vedete che tra l'annunciazione a Zaccaria e l'annunciazione a Maria passano 6 mesi, 180 giorni. Vi ricordate quando va da Elisabetta, si dice che Elisabetta era al 6° mese, vi ricordate? Poi Maria ha una gravidanza di 9 mesi, quindi 270 giorni. Presenta Gesù al Tempio dopo 40 giorni. Se voi fate 180 più 270 più 40 fa 490, cioè sono le 70 settimane profetizzate da Daniele. Voi direte: ma questo è matto, ma chi legge gli ebrei che sentivano la lettura della Bibbia erano abituati a fare questi giochetti, erano abituati a capire questo. Allora per noi sono semplici numeri che il parroco ci legge alla domenica in chiesa, ma non capiamo per esempio che l'annuncio che Luca vuole dare è che dopo 490 settimane di anni, dopo 490 giorni, colui che viene, che entra nel Tempio, è il Messia che porta la salvezza ad Israele. E allora ecco, vado veloce, la vocazione a Maria. In genere si chiama l'annunciazione, ma meglio dovremmo dire la vocazione di Maria. Questa vocazione, che voi sapete, inizia con l'angelo che appare e gli dice Caire Maria, che non vuol dire ciao. Noi abbiamo tradotto Ave Maria, ma è una traduzione del cavolo. Caire vuol dire rallegrati, gioisci, esulta. Tant'è vero che se voi avete comprato l'ultima traduzione dei vescovi della CEI, quella uscita nel 98, avete visto che non c'è più ti saluto Maria, ma c'è rallegrati Maria, gioisci Maria, esulta Maria. Perché? Perché Zaccaria, Sofonia, Gioele, quando avevano parlato alla figlia di Sion, avevano fatto tutti degli oracoli che dicevano: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore, scusate, rallegrati figlia di Sion, il Signore viene in mezzo a te, il Signore è potente, gioisci. Allora voi capite, qui c'è tutto un discorso grande, voi capite che la Madonna non deve mai piangere. Le Madonne che piangono, secondo me, sono tutte false. Perché? Perché ti altrimenti disobbedirebbero a quello che gli ha detto l'angelo, perché l'angelo gli ha detto rallegrati, gioisci. E noi sappiamo che Maria era una donna allegra, ma perché lo sappiamo? Perché l'unica volta che parla, lo sapete, l'unica volta che parla, che cosa fa? Il Magnificat, in cui dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà, perché ha fatto grandi cose, perché ha distrutto i potenti, perché ha tirato sui poveri. Maria era una donna allegra e riceve dall'angelo il comando di essere allegra. Quindi la vera traduzione dell'Ave Maria, lo sapete, ma è la Bibbia attuale, è: rallegrati, gioisci Maria, caire Maria, piena di grazia. Piena di grazia è un'altra traduzione non tanto giusta, sarebbe la graziata. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire l'amata in modo particolare da Dio, vuol dire l'eletta, la scelta. Vi ricordate Efesini quando dice che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto? Vuol dire il nuovo Abramo. Abramo era l'eletto, Abramo era il graziato. Guardate, è molto importante che noi abbiamo sempre in mente Abramo quando parliamo di Maria, perché come Abramo è il padre di tutti i credenti, così Maria, che come Abramo ha generato un figlio in modo miracoloso, che come Abramo è stata benedetta per la sua fede, Maria realizza in sé le promesse fatte ad Abramo. E se Abramo era il padre dei credenti, Maria diventa la madre dei credenti. Ma c'è un'altra cosa. Graziata, sapete cosa vuol dire? Vuol dire bellissima. Vuol dire bellissima. Perché? Perché i rabbini dicevano che Eva, la prima donna, era una top model. Era bellissima. Perché? L'aveva fatta Dio. Dio voleva farla per regalarla ad Adamo, quindi gli avrà fatto una donna di una bellezza. Ma ahimè, si diceva, la bellezza di Eva andò perduta col peccato. E allora ecco che il popolo eletto, quando arriva sul Sinai, è un popolo che è passato attraverso la schiavitù, attraverso le sofferenze, attraverso le privazioni. Si diceva che era un popolo di malati e di deformi. Ma al Sinai il popolo eletto fa il contrario di quello che aveva fatto Eva. Eva aveva disobbedito. Il popolo eletto al Sinai dice: quello che Dio ci dice noi lo faremo, prometto obbedienza. E i rabbini dicevano che il popolo eletto divenne bellissimo, che tutti i malati guarirono, che tutti gli storpi cominciarono a camminare, che tutti i brutti divennero belli, perché l'obbedienza a Dio ci fa belli. Allora ecco, Maria è la nuova Eva, che nella tradizione di Israele era bellissima, ed è la donna del sì, perché se l'altra aveva detto no a Dio, Maria dice: si faccia di me secondo la tua parola. È la donna del sì, quindi Maria è bellissima. Questa bellezza, che perduta nel peccato, era però tornata in alcune figure bibliche, come Abisag, la sunamita di Davide, come Sara, la moglie di Abramo, come la moglie dei Maccabei, come l'Israele fedele al Sinai, ecco, ritorna piena in Maria. Allora voi capite che quando le nostre vecchie lodi ci facevano cantare dell'aurora tu sorgi più bella, vi ricordate? Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, è un discorso teologico, perché si vuole dire che Maria è la nuova Eva, è l'Eva bellissima, perché ha riportato la creazione con la sua obbedienza, col suo sì, col suo fiat, al momento originale. Maria risponde all'angelo: com'è possibile questo? Non conosco uomo. E allora qui ci sono tre interpretazioni. Qualcuno dice: Maria aveva intenzione di fare voto di verginità,
di castità,
di mantenersi vergine. Altri invece dicono: no, Maria sta parlando della sua situazione attuale. Voi sapete che per gli ebrei il matrimonio si svolgeva in due fasi. una prima fase che era più di un fidanzamento, perché era già un matrimonio, ma tu non convivevi ancora con tuo marito, per un anno stavi ancora a casa dei tuoi, dopo un anno andavi a casa del marito. Maria era in questa fase intermedia, cioè era già promessa sposa a Giuseppe, ma non era ancora andata a vivere con lui.
Non si era consumato
il matrimonio. Allora Maria sta dicendo: ma come posso essere incinta se non ho ancora avuto rapporti con Giuseppe? Terza ipotesi è che questa sia, si dice, semplicemente un elemento redazionale. Cosa vuol dire questo? In tutti gli annunci, vi ho detto, dei profeti, di vocazione, in tutti gli annunci di nascita, quando viene fatto l'annuncio, colui che riceve fa delle obiezioni. E qui Maria farebbe delle obiezioni. Dobbiamo fare una premessa. Ai tempi di Maria l'idea di un voto di verginità non esisteva, perché vi ho detto, essere vergini o essere sterili significava essere fuori della linea del Messia, quindi era una cosa negativa, era una maledizione. Soltanto nel terzo secolo si comincia a parlare della verginità come un qualche cosa di positivo. Ma qui, come vi ho detto, il significato è un significato teologico, Non dobbiamo andare al di là della disputa circa la verginità fisiologica o meno di Maria. Qui si vuole dire che da una terra vergine Dio aveva creato Adamo mediante il suo soffio, e qui da una carne incontaminata Dio crea Gesù, il nuovo Adamo, mediante il suo spirito. Altra cosa: lo Spirito Santo verrà su di te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. A me questa traduzione fa ridere, perché Dio che faccia ombra mi fa ridere. È una traduzione del cavolo. La vera traduzione sarà la sua nube. Allora, vi dico tante cose oggi, ma poi voi diventerete tutti dei biblisti, perché con tutte le cose che vi ho detto andrete a casa, aprite le vostre Bibbie, leggerete tutto, eccetera. Ma vi ricordate che nell'Esodo, quando il popolo di Israele cammina, è accompagnato dalla nube di Dio? Vi ricordate che quando viene fatto il Tempio, il Santo dei Santi viene riempito dalla nube di Dio? Vi ricordate che quando Israele va al Sinai e gli viene dati i 10 comandamenti, la nube di Dio copre la montagna? O, senza andar lontano, avete sentito due domeniche fa il Vangelo della Trasfigurazione, quando Gesù è là che parla con Mosè ed Elia, furono avvolti da una nube? Allora la nube è un modo di dire la presenza di Dio, la Shekinah di Dio. Shekinah vuol dire proprio presenza di Dio. Allora non è che lo Spirito Santo va a fare ombra alla Madonna, ma lo Spirito verrà su di te e scenderà su di te la nube dell'Altissimo, cioè tu sarai avvolta da Dio, sarai riempita da Dio, Dio verrà ad abitare assolutamente in te. E allora ecco, Maria risponde: sono la schiava di Yahweh, la serva del Signore. È una frase tecnica. Chi di voi conosce Isaia sa che il servo di Yahweh è quella figura misteriosa, trafitta per i nostri peccati, che dà salvezza a tutta l'umanità. Allora Maria è davvero la serva del Signore. Diranno i padri: l'agnella che partorisce l'agnello. Altri flash: la visita di Maria ad Elisabetta. Allora, per capire la visita di Maria ad Elisabetta, voi dovete sapere tutto sull'arca dell'alleanza. Sapete cos'era l'arca dell'alleanza? Era quello scatolone, fatto con un parallelepipedo, in cui c'erano le tavole della legge, in cui c'era il bastone di Aronne, in cui c'erano degli orciuoli di manna, della santa manna. Ed era il luogo della presenza di Dio. Cioè si portava questa arca dell'alleanza perché questo era il tabernacolo in cui era presente Dio. Allora,
dov'è adesso sta, scusi, sta arca dell'alleanza?
Adesso glielo dico. Adesso glielo racconto, perché è interessante. Allora, questa arca dell'alleanza, ci dice Davide, di fronte a quest'arca ci si sentiva indegni. Davide diceva: come potrà venire a me l'arca del Signore? Se notate, Elisabetta, quando arriva Maria, dice: a che debbo che la madre del Signore venga a me? L'arca dell'alleanza, diceva il libro di Samuele, restava 3 mesi nel luogo dove era portata. Guardate caso, Maria sta con Elisabetta 3 mesi. Davanti all'arca, vi ricordate, si ballava, si danzava di gioia. Addirittura Davide balla talmente tanto che, sapete, si snuda, e la moglie gli dice: vergognati. E lui dice: come dovrei vergognarmi davanti a Dio, e Micol viene poi punita con la sterilità, guardate caso, eccetera eccetera. Quando voi leggete il versetto, vedete che le vostre Bibbie traducono: il bambino ha esultato nel mio seno. Ma il verbo ebraico è: ha danzato nel mio seno. Cioè Giovanni Battista ha danzato nella pancia di Elisabetta, così come i danzatori, come lo stesso Davide, danzavano di gioia davanti all'arca. Quando l'arca veniva portata in giro, c'erano dei leviti, dei sacerdoti, che gridavano: c'è l'arca del Signore, c'è l'arca, e tutti dovevano inginocchiarsi, dovevano fare ale, eccetera. Allora voi capite perché Elisabetta, dice il racconto, quando vide Maria si mise a urlare. Il verbo è gridò, anafonesen, è lo stesso verbo che viene usato per quelli che precedevano l'arca. Ultima cosa, l'arca dell'alleanza, voi lo sapete, si perde nel 587 avanti Cristo, quando arriva Nabucco, Nabucodonosor, a incendiare Gerusalemme. Ma Geremia, dice la Bibbia, la nasconde in un monte, probabilmente sul monte dove era morto Mosè, sul monte Nebo. Si segna il percorso per poi andarla a riprendere, ma poi non riesce più a trovarla. Allora qui nasce tutto il ciclo di Indiana Jones alla ricerca dell'arca perduta, lo sapete, no? Oppure nascono tutte queste storie che sia finita in Etiopia, eccetera, eccetera. In realtà tutta la tradizione di Israele diceva che l'arca del Signore sarebbe stata nascosta, ma non sarebbe mai stata distrutta, perché sarebbe ritornata alla fine dei tempi. Allora, dato a voi questi parametri, voi avete davanti tutto quanto il racconto di Maria che visita Elisabetta. Maria è l'arca dell'alleanza, l'arca dell'alleanza che porta in sé il Signore. Maria è colei che contiene il Signore, e proprio perché è l'arca dell'alleanza, che nella Bibbia si diceva sarebbe stata incorruttibile, la Chiesa tira fuori di qui il dogma dell'assunzione. Cioè, poiché colei che ha contenuto il Signore, l'arca, non vedrà la corruzione, colei che ha contenuto Gesù Cristo, Maria, non vedrà il suo corpo soggiacere al disfacimento del sepolcro. Ecco perché parliamo dell'assunzione di Maria anche in cielo. Del Magnificat vi ho già detto qualche cosa, dovrei dire ancora altre cose, ma cerco di chiudere per non tediarvi granché, perché devo dire sicuramente ancora qualche cosa su Giovanni. Allora, Maria è la, infine, Maria genera Gesù, è la Theotokos, la santa dei genitrix, la madre di Dio, termini sanciti a Efeso nel 431, termini biblici, perché lei che tramite lo Spirito, nella sua carne virginale, concepisce il Figlio dell'Altissimo, concepisce Dio sulla terra. Questa Maria che è donna dell'ascolto della parola, che è donna che conserva la parola nel suo cuore, che è donna che certe volte non capisce la parola, Essi non comprendevano le sue parole, si stupivano delle cose che si dicevano di lui, è donna del silenzio, in tutta la vita pubblica resterà in disparte, È donna dell'obbedienza, si faccia di me secondo la tua volontà, è donna del martirio per la parola, una spada ti trafiggerà l'anima. Ma attenzione, l'unica cosa che Marco ci dice è una cosa molto bella, un episodio che chi parla della Madonna non tira mai fuori, perché non sanno come spiegarlo. Avete mai pensato quando in Marco 3 si dice che Maria e i fratelli del Signore andarono da Gesù per portarlo via, perché dicevano: è matto. Questo Marco 3:21, non l'ho inventata io. Allora disturba un po' che la Madonna dica di suo figlio alle mat, alle folle, portiamolo via, leghiamolo e portiamolo via. È un episodio molto raccontato nel Vangelo di Marco. Secondo me è una delle cose più belle della Madonna. Io sono convinto che la Madonna ovviamente sapeva che suo figlio era il Messia promesso, però resta solidale con gli altri familiari, sta in mezzo a loro anche se sbagliano. Io credo che una delle litanie più belle sarebbe proprio questa di Maria solidale con i peccatori, di Maria che sta con gli ultimi, che sta anche con quelli che sbagliano, che non si mette contro di loro, che condivide. Pensate al dramma di tante famiglie, di tanti genitori che magari vedono i figli darsi alla droga, al vizio, al gioco, e che non sanno se cacciarli di casa o se invece tenere i ponti, continuare ad accoglierli, continuare a sostenerli, a perdonarli. Ecco, Maria solidale con i peccatori, che bella l'Italia, e Maria sarà vincente, perché questi cugini di Gesù o fratelli di Gesù che vogliono portarlo via per dire che è matto diventeranno poi i capi della prima chiesa di Gerusalemme. Dopo la risurrezione si convertiranno a Gesù, moriranno martiri, anche Giacomo di Gerusalemme verrà poi lapidato e buttato giù da una rupe, eccetera. Datemi ancora 3 minuti per dirvi qualche cosa di Maria in Giovanni, perché è assolutamente importante. Allora, in Giovanni, voi sapete, Maria è menzionata solo 2 volte, a Cana e sotto la croce. E tutte le 2 volte Gesù non la chiama mai mamma, ma la chiama donna. Che c'è tra me e te, o donna? E sulla croce, donna, ecco tuo figlio. Vi ricordate? Allora, attenzione, perché è importante questo donna? Perché il riferimento è chiaro a Eva, alla prima donna, quella prima donna che aveva peccato e a cui Dio aveva fatto una promessa: porrò inimicizia, dice Dio a Satana, tra te e la donna, tra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà la testa e tu gli schiaccerai il calcagno. Notate bene, le statue che trovate in giro di Maria, che è lei che schiaccia il serpente, non sono biblicamente giuste, perché il testo ebraico dice che è il seme di Maria, cioè il figlio di Maria, che schiaccerà la testa del serpente. Però quando viene tradotta la Bibbia greca in latino, mettono invece che ipse, ipsa, lo mettono al femminile e intendono probabilmente già in senso mariologico la figura di Maria. Ma attenzione, a Cana, voi sapete, si svolge una scenetta. Noi lo chiamiamo miracolo, ma è un miracolo strano. Io quando ero piccolo mi arrabbiavo tanto, dicevo: ma con tante cose serie che c'erano da fare ai tempi di Gesù, tanti malati da guarire, tanti morti da far resuscitare, il primo miracolo è fare una cantina di 720 litri di vino, cioè mi sembrava uno sciupio di forze divine. Ma non avevo capito niente, non avevo capito che qui siamo di fronte al genere letterario del mimo profetico. Che cos'erano i mimi profetici? I profeti facevano delle scenette per far capire delle cose a chi guardava. Ci ho scritto un sacco sul mio libro sull'Eucaristia, ho scritto pagine e pagine sui mimi profetici. Attenzione, qui si sta facendo una scenetta. Perché? Perché nell'Antico Testamento, e soprattutto nel cosiddetto Intertestamento, cioè i libri tra l'Antico e il Nuovo Testamento, si diceva che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata una ciucca colossale. Il secondo libro di Baruch diceva: ogni vite avrebbe prodotto 10.000 grappoli, ogni grappolo 10.000 acino, e ogni acino avrebbe prodotto 10.000 litri di vino. Quindi era un modo di dire. In questo miracolo in realtà si celebrano non le nozze di quei 2 pinco pallini qualunque che non sono neanche nominati, ma le nozze tra lo sposo messianico e la Chiesa simboleggiata da Maria e dai discepoli. E allora voi capite perché Maria in quel momento lì è la nuova Eva e la donna. Là la donna aveva detto no a Dio, qui la nuova Eva, la donna, dice fate quello che lui vi dirà. Vi ricordate? Qui Maria è la nuova madre dei credenti, no? Perché è davvero colei che porta a Gesù tutti gli apostoli che riconoscono in Gesù lo sposo messianico che avrebbe portato questa straordinaria abbondanza di vino. Ma di più, se Maria è la nuova Eva, è il nuovo Israele, è il simbolo della Chiesa, che c'è tra me e te, o donna? Cioè la Chiesa non ancora parte finché c'è Gesù. La Chiesa sarà la continuazione di Gesù dopo la sua morte e risurrezione, dopo la discesa dello Spirito Santo. Quindi in questo momento la Chiesa è ancora in formazione, non c'è ancora, ci sarà soltanto poi alla venuta dello Spirito. Seconda volta che si dice madre, che si dice donna, è là sotto la croce. Quando Gesù dice donna, ecco tuo figlio, e al discepolo amato, ecco tua madre. È il momento in cui si realizza la profezia della Genesi che il seme della donna schiaccerà la testa al serpente. Maria è la nuova Eva, la donna il cui seme schiaccia il serpente antico. E allora, come Eva era stata la madre della vecchia umanità, Maria è fatta madre della nuova umanità, della nuova creazione, del nuovo popolo di Dio, dei nuovi figli della salvezza. E allora Maria è davvero la vergine figlia di Sion, ma è anche la madre Sion, che i cui figli sono gli eletti del Signore, sono il popolo di Dio. E da quell'ora il discepolo la prese nella sua casa. Ecco, muore Gesù, da quell'ora inizia la Chiesa e il discepolo, cioè ciascuno di noi, accoglie, la prese con sé, è una brutta traduzione del verbo lambano, l'accolse e anche più che nella sua casa è tra le cose proprie. Ciascuno di noi accoglie Maria tra le cose care, tra i doni preziosi. C'è ancora un ultimo riferimento. Giovanni vede in Maria, Giovanni parla in Apocalisse 12 della famosa donna vestita di sole, vi ricordate, quella che il drago cerca di mangiargli il figlio, eccetera eccetera, la lettura che vi fanno sempre e che facciamo sempre nella liturgia dell'Assunta. Ecco, questa donna di cui parla Giovanni è Israele, è Israele, perché Israele è Israele che ha le 12 stelle, le 12 tribù di Israele, è Israele i cui simboli sono il sole e la luna, però in realtà Maria è il nuovo Israele. Questa donna è la Chiesa che vede il Messia, ma il Messia gli è strappato e deve fuggire in esilio. Maria è il nuovo Israele, Maria è la Chiesa che nasce dall'obbedienza, è fatta bella dalla sequela ed è sposa di Cristo. Concludo. Vedete, vi ho dato tanti elementi diversi, forse vi preparavate a una lettura, le solite letture un po' personalistiche di Maria, ma questo direi è un elemento secondario. Impariamo a leggere Maria come vuole la Chiesa, col criterio biblico, col criterio ecclesiologico, col criterio ecumenico. E allora capiremo che Maria è davvero la nuova Eva, la madre dei credenti, è il nuovo Israele, la madre di tutto il popolo di Dio. E in Maria, quando la Chiesa pronuncia i dogmi dell'Immacolata Concezione, della verginità e dell'Assunzione, fa una profezia di ciascuno di noi. Perché ciascuno di noi è chiamato ad essere santo, siamo stati scelti per essere santi e immacolati agli occhi di Dio, ciascuno di noi è chiamato a una verginità del cuore, cioè ad amare Dio con tutto tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e ciascuno di noi vedrà il proprio corpo assunto nella gloria di Dio, perché il credente crede nella resurrezione della carne che per prima si è avverata in Maria. Ecco, io credo che questa lettura è una lettura che anche i nostri fratelli separati possono sicuramente accettare, ed è anche una lettura di grande ricchezza, di grande spessore, di grande profondità. Cioè riscoprire non la Madonna delle varie visioni, eccetera, a cui tutti siamo liberi di credere o di non credere, sapete, non sono dogma di fede, per carità, poi Maria può apparire quando vuole, non togliamogli queste prerogative, ma riscoprire la Maria della Bibbia, con questo spessore, con questa profondità, ci fa capire davvero che Maria allora è nostra sorella, è nostra amica, è nostra madre della fede, è una di noi in cui per primo si è realizzato il piano dell'Altissimo di essere tutti santi e immacolati al suo cospetto, e credo che allora siamo stimolati, no, ad essere vicini a lei, ad imparare da lei per portare anche noi a tutto il mondo il Figlio di Dio, annunciando nella gioia della nostra vita, come gioiosa fu lei, la lieta notizia del Vangelo.
Bravo.